In diretta su 105 Live.
Poteva essere un talk show.
Quello che avresti sempre voluto sentire,
ma che non hai mai avuto il coraggio di ascoltare.
In studio
Antonella Palermo.
Buon pomeriggio, saluto dall'altra parte del vetro Mario Scatton alla parte tecnica, oggi c'è Luciana Fantini in regia. Domani festa di Santa Rosa, copatrona della diocesi di Viterbo, e la città di Viterbo è entrata nel vivo delle celebrazioni. Questo pomeriggio il corteo storico sfilerà portando per le vie del centro il cuore della santa, perché Viterbo ha proprio a cuore la santa che è diventata proprio il simbolo della città. Poi domani sera la macchina di Santa Rosa riproporrà quella che ormai da secoli la suggestiva processione che da sempre richiama centinaia di visitatori. Questa macchina è una torre altissima illuminata che per un chilometro sarà portata da 170 facchini circa, così si chiamano gli uomini che la portano a spalla, fino al monastero di Santa Rosa. Allora questa macchina ogni 5 anni si cambia e quest'anno ce n'è una nuova, si chiama Fiore del Cielo. L'ha progettata l'architetto e designer Arturo Vittori, che abbiamo in linea. Ben trovato, buon pomeriggio.
Sì, salve, buon pomeriggio.
Ce la descrive questa macchina?
Sì, la sua descrizione è già, diciamo, abbastanza chiara. Quindi si tratta di una struttura alta, per la precisione 28 metri, portata a spalla da più di 100 facchini, quindi da terra, una volta sollevata, raggiunge quasi 30 metri. Ha una dimensione alla base di 6 metri per 4,30, quindi è una dimensione, diciamo, importante, e verrà trasportata appunto dai facchini per stare di Viterbo di notte. Il trasporto comincia alle 9 di sera e la città sarà il centro storico di Viterbo. La parte medievale, dove sarà appunto, dove avverrà il trasporto, sarà completamente spento, quindi avverrà al buio di notte.
Ecco, sembra effettivamente un fiore, vero?
Sì, uno degli elementi che ha ispirato e informato il progetto è proprio appunto il fiore, e da qui è venuto il nome di Fiore del Cielo, proprio perché c'è quest'idea di una struttura organica che cresce, si sviluppa e si apre verso il cielo.
E sta ad indicare anche l'idea di, ecco, essere attenti ai beni che ci giungono dall'alto, che ci giungono da Dio Padre, essere attenti alla speranza, al futuro, elevare i nostri cuori, le menti, le aspirazioni, come ha detto recentemente il vescovo di Viterbo, Monsignor Lorenzo Chiarinelli. Ecco, lei come si è trovato a progettare questa macchina?
È sicuramente stata un'esperienza unica, un'avventura, proprio perché, come appena detto lei, unisce una tradizione che ormai centenaria e secolare, quella del trasporto della macchina, a un evento chiaramente religioso, perché appunto la macchina dedicata alla Santa Rosa, e allo stesso tempo è anche un'impresa dal punto di vista architettonico e strutturale, oltre che umano. Quindi è un misto di circostanze che rendono questo progetto unico e, per chi l'ha progetto, un'esperienza incredibile.
Qual è il materiale di cui è fatta questa torre?
Sono diversi i materiali, principalmente comunque acciaio ed alluminio, quindi una vera macchina.
Una vera macchina, e lo sforzo fisico a cui sono sottoposti questi facchini è enorme. Ricordiamo il peso di questa macchina.
Sono quasi 5.000 kg.
5 tonnellate, eccezionale. Domani, tra l'altro, avremo con noi il capo dei facchini, Massimo Meccherini, che ci aiuterà a scoprire anche come si sono preparati questi facchini, ci aiuterà a scoprire che ce ne sono diversi a seconda dei ruoli che devono svolgere, perché non tutti sono preposti al trasporto in senso stretto. Questi sono 113, mentre poi ce ne sono tanti altri che sono posti ai lati, anche per far sì che questo trasporto avvenga in piena sicurezza, vero?
Certo, certo.
Vittori, quanto è durato il lavoro di progettazione?
In realtà è un lavoro di circa 2 anni, perché abbiamo cominciato con il concorso 2 anni fa, che poi è stato, diciamo così, rimandato di un anno, in quanto il trasporto della macchina precedente a questa è stato prolungato ancora di un anno. Ma noi avevamo già cominciato a pensare, a partecipare al concorso e già a ideare la macchina 2 anni fa. Poi abbiamo partecipato al concorso che è uscito l'anno scorso, dopodiché ci è giunta la notizia della vittoria a febbraio di quest'anno, e da lì sono stati circa 6 mesi di lavoro intenso. Infatti abbiamo dedicato questi ultimi mesi completamente a questo progetto, perché i tempi erano comunque molto molto stretti, il progetto ambizioso, e quindi è stato molto impegnativo.
Quante persone vi hanno poi materialmente lavorato?
Difficile da stimare, tantissimi.
Si può dire tutta la città di Nanza, quantomeno considerando l'entusiasmo e il coinvolgimento emotivo che ogni anno questa festa riesce a mobilitare.
Ecco. Sicuramente tutta la città di Nanza, come anche comunque le autorità, sia civili che religiose, ci hanno sostenuto e aiutato moltissimo.
Spesso si dice che questa è una manifestazione esclusivamente folcloristica, che ha poco di religioso. Poi vedremo in realtà che almeno da quest'anno, in maniera particolare, anche per caratterizzarla in vista della visita che Papa Benedetto XVI terrà a Viterbo domenica prossima, si è voluto invece dare un senso religioso abbastanza forte, ecco, a queste che sono poi manifestazioni di religiosità popolare. A lei cosa è rimasto di questa esperienza?
Fin dall'inizio il nostro obiettivo è stato quello di celebrare Santa Rosa e la vita della Santa attraverso la macchina. La macchina è studiata dal punto di vista architettonico compositivo per narrare la storia di Santa Rosa nelle sue vicende principali. Infatti la forma stessa a spirale e le sfere interne a queste 3 spirali che si aprono verso il cielo servono per ricordare i momenti salienti della vita della Santa, come quello della vita terrena, che è rappresentata dalla sfera che è posta nella parte inferiore della macchina. Poi troviamo una sfera mediana che invece rappresenta il miracolo e il fuoco dalla quale la Santa è salvata, e in ultimo, in alto, la sfera bianca che rappresenta la vita spirituale, l'ascensione in cielo di Santa Rosa, e difatti è la sfera che poi sostiene proprio la statua che rappresenta la Santa.
Se volete tra l'altro già saperne di più, c'è un sito internet www.facchinidisantarosa.it dove ci sono già alcune immagini di questa nuova macchina di Santa Rosa. Ricordiamo che Rosa morì nel 1251 a soli 18 anni, proveniva da una semplicissima famiglia, diventò terziaria francescana e non mise a tacere la sua fede proprio mentre l'imperatore Federico II di Svevia assediava la città di Viterbo prendendone il potere. Quindi la sua audacia, la sua tenacia nell'affermare la fede in Gesù Cristo le costò anche un breve ma duro esilio. Morì e fu seppellita nella nuda terra vicino alla chiesa di Santa Maria in Poggio, e poi, avviato il processo di canonizzazione, il suo corpo fu traslato al monastero delle Clarisse. Allora, architetto, io direi che possiamo augurarci una buona festa. Lei ci sarà a Viterbo?
Certo, certo, assolutamente.
Benissimo, molti auguri, a risentirci.
Grazie a voi. Do 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 do
I've seen that road before. It always leads me here. Lead me to your door. The wild and windy night. Washed away has left the pool of tears crying for the day. Why leave me standing here? Let me know. I've tried, and still they lead me back to the long, winding road. You left me standing here a long, long time ago.
Siete sempre sintonizzati sulla Radio Vaticana in diretta su 105 Live 335 12 43 317 per i vostri sms. Parliamo della festa di Santa Rosa a Viterbo, patrona della diocesi. Si celebra domani sera, festa con la sfilata della macchina di Santa Rosa per le vie della città. Abbiamo ascoltato Arturo Vittori, che ha progettato la nuova macchina Fiore del Cielo, alta una trentina di metri, che appunto verrà portata da Porta Romana fino al monastero di Santa Rosa per un percorso di circa un chilometro da più di 100 facchini, che compiranno 5 soste fino al monastero delle Clarisse. Noi abbiamo incontrato proprio giorni fa la superiora delle Clarisse del monastero, Madre Annunziata Campus, per farci raccontare qualcosa di più di Santa Rosa e soprattutto per proiettarci alla visita che Papa Benedetto XVI terrà a Viterbo e Bagnoregio domenica prossima. Ascoltiamo. Con quale stato d'animo la sua comunità si sta preparando ad accogliere il Santo Padre?
Siamo molto contenti, perché questa visita ci arricchisce anche nella fede, cioè ce la conferma di più. Siamo molto contenti anche perché hanno deciso di benedire la statua che andrà su questa macchina prima di montarla, che è una cosa che dà veramente senso religioso a questa processione, anche se è folcloristica.
25 anni fa venne in questi luoghi Giovanni Paolo II. Quali sono i suoi ricordi di quella visita?
In quell'occasione egli ci indicò come esempi da imitare la generosa corrispondenza alla chiamata divina di Santa Rosa, la sua obbedienza prima a Dio che agli uomini, la preghiera umile e penitente di Santa Giacinta Marescotti e l'ardore di Mario Fani, che in una notte di preghiera comprese il progetto di Dio nella sua vita, dando così inizio al robusto albero dell'azione cattolica italiana. Infine, l'amore così paterno con il quale trattò le nostre sorelle inferme, incoraggiandole ad offrire tutto per il bene della Chiesa. Questo ci è rimasto impresso, perché noi diciamo siamo rimaste all'esterno, ma le inferme stavano dentro, vicino all'urna di Santa Rosa e nella sala capitolare con la badessa di allora.
Qualcuno si chiede perché Santa Rosa non fu accolta tra le Clarisse.
Il nostro monastero è uno dei primi dell'ordine e si chiamava ai tempi di Santa Rosa Monastero di Santa Maria in San Damiano. Fu voluto dai cittadini ed è il primo della città, edificato da una pia signora che volle seguire l'esempio dei compagni di San Francesco, che abitavano qui pure a Viterbo, e poi di Santa Chiara. La badessa e le sorelle non accettarono Santa Rosa di ritorno dall'esilio, perché pur pacificata la città dall'apostolato della medesima è morto Federico II, gli eretici erano ancora presenti in gran numero a Viterbo. Quindi temevano che, ammettendola nel monastero per la sua fama, questi venisse a perdere la sua intimità claustrale, così dicono i documenti che abbiamo. Santa Rosa comprese e predisse che sarebbe tornata a bussare dopo la sua morte. La sua profezia si realizzò il 4 settembre del 258.
Quale insegnamento grande possiamo trarre dalla vita di Santa Rosa?
E Santa Rosa è una giovane attuale pure ai nostri tempi, con la sua coerenza e testimonianza evangelica. Coloro che soffrivano nel corpo e nello spirito, tutti ricorrevano a lei, anche se era una bambina di 18 anni. Ai tempi di oggi penso che si possa imitare questa sua umiltà, questa sua povertà di spirito, questa dedizione ai poveri.
Il corpo di Santa Rosa, rimasto incorrotto per secoli e custodito nella chiesa monastica, quali riflessioni spirituali suggerisce per il cristiano di oggi?
Allora, l'incorruttibilità del corpo, prima di tutto, è un segno, un segreto di Dio, che quindi non possiamo indagare. Ma come ci insegna la Chiesa, ella è santa non perché il suo corpo è incorrotto. Mi piace rimarcare questo punto, perché tanti pensano che la santità consista nel suo corpo incorrotto, ma perché durante tutta la sua vita ha compiuto la volontà di Dio, ha risposto a questa chiamata interiore che sentiva dentro di sé. Tutto questo penso che sia per far scoprire la nostra bellezza del vivere per il Signore. Veramente commovente a vedere e a toccare il suo corpo. Quando è stata fatta l'ultima ricognizione è stata una cosa che mi viene la pelle d'oca. Toccando il suo corpo non si sente un freddo, ma si sente una temperatura normale. Come se vivesse. In certe parti si palpano le vene. Il Signore si serve anche di questo per farci capire che cos'è l'eternità. Ci fa capire che c'è un'altra vita, che non finisce qui.
Una monaca di clausura, come vive il rapporto con la fisicità del corpo?
Come per tutte le persone normali, anche la suora di clausura vive il suo rapporto fisico con il suo corpo nella consapevolezza di averlo ricevuto da Dio, e quindi di poterlo restituire nell'accettazione piena, di averlo conservato solo per la sua gloria. Penso che questo si può collegare con l'esortazione sempre del Santo Padre, che dice che il nostro corpo è un dono di Dio e dobbiamo conservarlo sempre nella sua purezza, anche fisica, e soprattutto nella purezza spirituale, perché il Signore ci chiede questo e lo chiede a tutti, non lo chiede a noi solo religiosi.
Come si esprime la devozione a Santa Rosa da parte dei fedeli viterbesi?
I viterbesi, Santa Rosa rappresenta tutto. In tutte le circostanze si arriva a Santa Rosa, credenti, non credenti, e per essa è la sorella, la confidente, anche la mamma. Anche la mamma, vanno a raccontare le cose, scrivono certe letterine che a volte le buttano dentro per terra. E ce n'erano pure la settimana scorsa una che chiedeva di rafforzarla spiritualmente. E penso che era una ragazza, si è scritto un poeta male, però faceva ben capire che c'aveva problemi in famiglia, che non accettavano i veri valori spirituali. e umani. E allora lei chiedeva che Santa Rosa intercedesse presso di loro per avvicinarli sempre di più a Dio.
Qual è la più grande preoccupazione per una abadessa?
E questo non è facile definirlo. E comunque, come voleva Santa Chiara, che accettò tutto per titolo di obbedienza, perché la cosa penso più importante è quella di essere in servizio delle sorelle, di essere come una madre con le figlie, che non è facile perché non abbiamo tutti gli stessi sentimenti, tutta la stessa formazione. Penso che sia un pochetto per tutti così.
Come vivete voi il generale calo delle vocazioni religiose?
Il periodo di storia registrate di questo calo c'è stato sempre, anche nel nostro monastero. Anche oggi nella società laica sono venuti meno tanti valori, quindi non essendoci più questi valori non si può pretendere che la vita religiosa sia sempre fiorente. Noi ci preoccupiamo, sì, però abbandonandolo soprattutto nelle mani del Signore, perché la Chiesa è sua, noi siamo sue, il monastero è suo. Se Lui vuole che, come Santa Rosa ha detto, che il suo monastero durerà fino alla fine dei secoli, farà in modo di poter essere sempre vivo, anche se gli elementi non sono sempre gli stessi e diminuiscono, aumentano.
Lei, che ha aderito alla regola di povertà di Santa Chiara e San Francesco, cosa si sente di rispondere a chi vorrebbe una chiesa più povera?
Diciamo che dobbiamo essere sempre più poveri, sapendo testimoniare il Vangelo ai poveri. Penso che la società si attacca un po' alla chiesa, ma la chiesa sta aiutando tutti, aiuta la povertà. Quindi non è che si tiene tutto per sé. Tenere le chiese bene è un riconoscere che Lui è tutto. Se ci manca Lui, noi che facciamo? Quello non è per mancanza di povertà.
I wish I was a willow, and I could sway to the music in the wind. I wish I was a lover, I wouldn't need my costumes and pretend. I wish I was a mountain, I'd pass boldly through the clouds and never end. And I wish I was a soft refrain, when the lights were out I'd play and be a friend. I strut and fret my hour upon the stage. The hour is up, I have to run and hide my rage. I'm lost again, I think I'm really scared. I won't be back at all this time, and have I my deepest secret shared. Na 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 na. Lights were out, I'd play and be your friend. I strut and fret my hour upon the stage.
hour is up. I have to run and hide my eyes. I'm lost again. I think I'm really scared. I won't be back at all this time. And have my eyes, my deepest secret shared. Na 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 no. I'd like to be alone. Lover.
Ed eccoci a Bagnoregio. Non dimentichiamoci infatti che domenica prossima il Santo Padre visiterà non soltanto Viterbo ma Bagnoregio, che dista una trentina di chilometri da Viterbo e che appunto sarà visitata dal Papa nel pomeriggio. Abbiamo in linea il sindaco di Bagnoregio, Francesco Bigiotti. Ben trovato, buon pomeriggio.
Buonasera, buonasera a voi.
Tutto pronto?
È tutto quasi pronto, tutto sotto controllo direi. Ormai i preparativi sono da due mesi, stanno andando avanti, stanno volgendo al termine, ora gli ultimi ritocchi finali.
Allora, diciamo qualcosa su Bagnoregio da un punto di vista storico e artistico, perché è davvero una perla, soprattutto se consideriamo Civita di Bagnoregio, che è in effetti precisamente il luogo natale di San Bonaventura.
Eh sì, Civita è uno dei fiori all'occhiello del nostro territorio provinciale, convoglia qui a Bagnoregio oltre 150.000 presenze turisti l'anno e quindi è, diciamo, l'anello di polarizzazione di tutto il territorio della nostra provincia. Certo, è patria di San Bonaventura. San Bonaventura, nato all'inizio del 1200, purtroppo della sua casa natale non rimangono che pochissimi resti.
Però c'è una targa che appunto segnala il fatto che San Bonaventura fosse nato proprio lì nel 1217.
17 per la precisione. Sì.
Civita di Bagnoregio, per chi non la conoscesse, ecco, è quella che viene definita la città che muore, ma spieghiamo perché. È proprio vero che sta morendo?
Diciamo stava morendo, gli agenti atmosferici hanno portato Civita, la rupe tufacea dove sorge Civita, un lento disgregarsi. Ora siamo con importanti interventi geologici, siamo riusciti a bloccare questo movimento franoso, almeno i più importanti movimenti franosi, quindi possiamo dire che Civita a questo punto inizia a risorgere.
Allora, veniamo alla visita del Papa. Il Papa incontrerà la cittadinanza, offrirà un discorso, una riflessione su San Bonaventura, appunto da Bagnoregio, che tanto ha segnato la formazione spirituale e intellettuale di Josef Ratzinger, vero?
Sì, è così. Il Pontefice arriverà in piazza della Cattedrale e nella Cattedrale farà una visita assolutamente privata, saranno presenti soltanto i quattro parroci di Bagnoregio e i quattro ministri francescani. Poi proseguirà per la piazza di Sant'Agostino, qui un po' all'origine di questa visita, se vogliamo, l'ha ricordato lei, Josef Ratzinger, grande studioso di San Bonaventura come filosofo e come teologo. Su San Bonaventura il nostro Papa fece la tesi di laurea.
La tesi di abilitazione all'insegnamento.
Esattamente,
sì.
Per la precisione. Noi organizzammo circa un anno fa un convegno proprio partendo dal lavoro di Ratzinger qui a Bagnoregio, un convegno che poi prese una connotazione molto importante e gli atti di questo convegno li pubblicammo e portammo al Pontefice, ecco, un volume rilegato tutti gli atti con l'invito di far visita a Bagnoregio, insieme al vescovo Chiarinelli, l'allora sindaco Erino Pompei e l'allora assessore Renzo Trappolini al Papa.
L'invito che è stato accolto.
Sì, dopo qualche mese il vescovo ha portato al nostro territorio questa straordinaria notizia che il Pontefice aveva accettato l'invito.
Ricordiamo che a Bagnoregio esiste l'unica reliquia al mondo di San Bonaventura, il cosiddetto Santo Braccio.
Esatto, perché poi anche il corpo di San Bonaventura andò distrutto nell'incendio di Lione e soltanto questa reliquia, questo braccio, è l'unica reliquia, come lei ricordava, esistente del nostro santo. Per ricordare un po' anche al nostro Papa, abbiamo voluto far preparare a degli artisti, a mio avviso di straordinaria bravura, un'opera che ricorda il nostro santo. È stato ieri mattina consegnato questo busto straordinario di San Bonaventura che noi doneremo al Pontefice. Mi ha colpito particolarmente perché ho visto i bozzetti che gli artisti stavano preparando, ma averlo nella sala consiliare dove l'abbiamo esposto alla popolazione, ho sentito un'emozione straordinaria, perché questa figura che si pone come fosse assorta in una contemplazione, un'intensa contemplazione, con uno sguardo che è stato dagli artisti volutamente impostato a gettarsi lontano, proprio lontano, oltre l'immediato, questo viso che appare come investito da una leggera brezza, che una sorta di luce poi che è invisibile lo illumina e lo trasforma.
Bagnoregio quanti abitanti conta?
Bagnoregio è piccolissimo, Bagnoregio è quasi 4.000 abitanti, ma Civita non ha più abitanti residenti, credo siano rimasti 3, però Civita è completamente ristrutturata, per chi non l'ha mai visitata
bisogna
vederla. Vale la pena dedicargli almeno una domenica. Io ho fatto predisporre, grazie all'ingegnere geologo Margottini, una straordinaria fotografia aerea di Civita, perché mi giunge notizia, insomma me l'hanno dato per certo, che nel viaggio con l'elicottero di ritorno il Papa farà dei passaggi su Civita, e quindi questa foto aerea con delle didascalie molto ben visibili renderanno al Santo Padre sicuramente fruibile il panorama che dal l'oblò del suo elicottero potrà godere.
Allora, cosa si aspetta lei, sindaco di Bagnoregio, da questa visita?
La visita spirituale, quello lì che aspetto che abbia, così venga interpretata da tutti i fedeli che verranno domenica a pensare con noi qui nella nostra piazza. È chiaro che nel tempo c'è anche un minimo di preoccupazione, perché per quanto tutta l'attenzione è stata messa da tutti gli organismi deputati a assicurare sicurezza, che la visita non è terminata, un po' di preoccupazione c'è sempre, ma siamo sempre ottimisti, siamo convinti che poi rimarrà solo il ricordo di una giornata straordinaria, storica per Bagnoregio, perché questa è la prima volta che un Papa viene in visita ufficiale nella nostra città.
Sebbene ricordiamo, almeno volendo considerare solamente l'ordine francescano, Bagnoregio, situata così come Viterbo del resto in un territorio che è quello del Lazio, ma confina con la terra di Francesco, con l'Umbria,
certo,
ma anche con
l'Umbria,
la Toscana,
certo.
Ebbene, è un territorio che è stato nella storia lungo i secoli ricco di vivacità spirituale.
Sì, beh, diciamo l'Umbria da noi geograficamente è in linea d'aria a meno di 3 chilometri e la Toscana abbiamo a 10 chilometri in linea d'aria. Sentiamo molto l'influenza anche delle regioni limitrofe. Qui abbiamo un convento francescano, aveva sperato, devo dire, i padri, i grandi amici della nostra comunità, anche civile, fino all'ultimo, poter ricevere anche soltanto per qualche minuto una visita del Santo Padre. Purtroppo anche questo qui non è stato possibile, ma anche il convento di San Francesco ha provveduto a far preparare un monumento molto bello, devo dire, io l'ho visto in anteprima, che ricorderà la visita del Santo Padre qui a Bagnoregio.
Sì, è una pietra offerta in basalto con una epigrafe, un omaggio appunto di benvenuto a Papa Benedetto XVI. Noi la ringraziamo, ancora buone giornate, grazie al sindaco Francesco Bigiotti, sindaco di Bagnoregio.
Grazie, grazie a lei.
Molti
allora
auguri.
Aspetto a Bagnoregio.
D'accordo, a risentirci.
Arrivederla, grazie ancora.
E non finisce mica il cielo, anche se manchi tu, sarà dolore o è sempre cielo, fin dove vedo. Avrò paura, ho il senso della voglia di te, se avrò una faccia pallida e sicura, non ci sarà chi rida di me. Cercherò qualcuno per ritornare in me, qualcuno che sorrida un po' sicuro, che sappia già.
Dalla mitica inconfondibile voce di Mia Martini a quella di Roberto Atturo dal CIS Viaggiare Informati. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a te Antonella, un saluto agli ascoltatori, al momento traffico rallentato, dobbiamo segnalarlo sulla tangenziale est in direzione San Giovanni, c'è una riduzione di carreggiata, sapete che lì ci sono dei lavori anche diciamo a lungo termine e anche su via del Foro Italico comunque si segnalano dei rallentamenti in entrambe le direzioni. Una notizia riguarda una strada chiusa, siamo all'altezza di via Castro Laurenziano in direzione via l'Ippocrate da via Tiburtina, anche questa per lavori. E per il momento è tutto, vi ricordo il 1518, vi restituisco la linea.
Il numero verde a cui rispondono appunto gli operatori del Centro Coordinamento sulla Sicurezza Stradale, tra poco l'aggiornamento news in lingua francese, siete sempre in onda sulla Radio Vaticana in diretta 105 FM per la zona di Roma e provincia, 585 kHz in onda media, visitate il nostro sito www.radiovaticana.org/105live, da Antonella Palermo è tutto, secondo appuntamento con la visita del Papa il 6 settembre, domenica prossima, Viterbo e Bagnoregio, domani pomeriggio alle 15:10. A presto.